un po' volevamo commentare con voi il decreto rilancio, perché non sembra rilanciare quello che ci aspettavamo, soprattutto rispetto alla sanità non sembra rilanciare un bel niente. Infatti gli eroi continuano ad essere precari, poveri, nessuno è stato stabilizzato tra i precari, ma scompaiono addirittura i bonus, tutti questi bonus vacanze, bonus bicicletta, i bonus per chi ha lavorato, per chi viene definito eroi, a quanto pare non ci sono, non sono chiari, non vi è assolutamente. Ma la cosa più che salta più all'occhio, perché l'abbiamo letto tutti, immagino, eravamo tutti interessati ai bonus, anche carini, diciamo, soprattutto io personalmente quello della bici, insomma, vi confesso. Comunque, al di là di questo, non vi è traccia di misure strutturali che vanno a ripristinare, ad esempio, i 135.000 posti letto tagliati dal 96, le 50.000 unità di personale tagliate dal 2006 e il ripristino del 40% dei servizi territoriali tagliati negli ultimi 12 anni. Per meglio commentare in base a questo taglio di lettura il decreto rilancio, abbiamo ai nostri microfoni Pietro Cusimano, USB della Lombardia. Buonasera Pietro.
Ciao, buonasera a tutti. Grazie per averci contattato.
Allora Pietro, come mai non è stato riprogettato il sistema sanitario nazionale? Ti faccio sempre la domanda del secolo. Come mai non è stato riprogettato il sistema sanitario nazionale? Non è stato dichiarato fallito, insomma, l'esperienza della privatizzazione, della regionalizzazione con 20 sanità diverse. Come mai in questo decreto, nonostante ma non solo le annunce politiche, anche le aspettative stesse degli elettori? Parliamo dal loro punto di vista, vediamo.
Allora, diciamo che questo decreto legge dice molto chiaramente che quando si è trattato di fare sul serio, cioè quindi quando si è uscito dalla retorica dell'urgenza e dell'emergenza, quando si è usciti da quella retorica che aveva fatto dire a tutto il mondo, cioè quantomeno in particolar modo a tutti gli italiani, che eravamo in mano ad un manipolo di eroi che erano il personale sanitario, logica che noi tra l'altro abbiamo sempre rispedito al mittente perché avevamo molto chiaro come sarebbe andata a finire, insomma, finito quel periodo di euforia, quando si è trattato di fare delle operazioni molto concrete per dimostrare cosa si pensava davvero sia degli eroi, ma più in generale del sistema sanitario nazionale, che ahimè purtroppo non esiste, il risultato è quello che c'è scritto nel decreto rilancio. Dal decreto rilancio sono scomparse tutte quelle misure che ciascun italiano si sarebbe aspettato, cioè tutte quelle misure che andassero a colmare le tante fragilità che sono venute fuori durante questo virus, durante questa epidemia. Quindi a partire dai posti letto, che invece dei quali non c'è assolutamente menzione, si parla solo di alcuni posti in terapia intensiva, ma questa scelta non è accompagnata da un'altra scelta che sarebbe stata inevitabile, cioè aumento i posti letto in terapia intensiva, almeno quello si dice, ma assumo anche il personale per farle funzionare. Ecco, di questo non vi è traccia, come se i posti in terapia intensiva fossero semplicemente dei posti letto, no? Un po' con la logica della fiera dei 600-700, che bastava mettere lì, come dire, 700 letti e poi quasi avrebbero funzionato da solo. Non ci sono state misure strutturali di alcun tipo. Quindi no aumento di posti letto, no ripristino dei tanti ospedali e nosocomi chiusi e dei tanti reparti chiusi, soprattutto non ci sono assunzioni di personale stabile. È molto, molto, come dire, in questo senso è molto indicativo l'episodio, non so chi ieri sera ha seguito Report, ha seguito una cosa molto che spiega molto bene questa situazione, quando Fedez ha contattato il direttore sanitario del SACCO chiedendo quanti soldi servissero per avviare, e ha detto: guarda, io a me i soldi non me ne faccio niente, a noi servirebbe il personale. Una cosa che ha colpito molti, ovviamente non ha colpito noi, perché sappiamo perfettamente che la carenza strutturale è esattamente quella del personale, mancano in Italia 10-12 mila se parliamo solo di infermieri, più tutte le altre. Ecco, di tutto questo non c'è traccia, e non c'è traccia nemmeno di quei premi economici che in qualche modo dovevano lenire, no, le sofferenze di chi ha operato in condizioni...
Beh, diciamo che ha rischiato molto, sì, addirittura anche la vita.
Non solo, ha rischiato la vita, noi oggi siamo a più di 23.000 contagi tra gli operatori sanitari, è scomparso anche il famoso bonus di 1.000 euro, però c'è quello per le bici, mi sembra.
Sì, lo citavo prima, quello delle bici c'è.
Tra tanti bonus, ecco, l'unico che poteva avere un senso, anche se, come dire, il rischio non si può monetizzare, però sarebbe stato, come dire,
un bel gesto.
Invece, neanche quello. Quindi, questo cosa vuol dire? Chiudo, scusa, la sto prendendo un po' così, un po', diciamo, con un'atmosfera un po' morbida, perché è una cosa che fa molto arrabbiare. Ma diciamo, ecco. Questo testimonia il fatto che non c'è nessuna volontà di cambiare quel sistema sanitario che ci ha portato a questa situazione, a queste conseguenze. Non c'è nessuna volontà di cambiarlo, tant'è vero che quello che stanno facendo, cioè le assunzioni di personale solo provvisorio e solo precario, è esattamente lo specchio della sanità italiana degli ultimi 20 anni. Basti pensare, una cosa, come dire, di anche questa di importanza simbolica, che perfino il rilancio dei servizi di prevenzione, no? I servizi di prevenzione sono l'assenza di servizi di prevenzione, il taglio dei servizi di prevenzione, soprattutto in Lombardia dove non esiste più, sono state la causa principale del diffondersi dell'epidemia, perché ovviamente, come già dicevo l'altra volta, l'epidemia non si combatte negli ospedali, l'epidemia si affronta sul territorio. Ecco, in Lombardia il territorio è stato completamente massacrato, la medicina di territorio è stata massacrata e quel poco che c'è è tutto in mano ai privati. Quindi se persino i servizi di prevenzione vengono affidati a personale precario, capirai che è proprio una contraddizione in termini, perché nulla è più strutturale, più programmato della sicurezza e della prevenzione. Mancando questo, mi sembra chiaro che la volontà è quella di tornare al vecchio sistema, quindi diciamo al modello lombardo in qualche modo.
Il modello lombardo che abbiamo analizzato nella ultima intervista che hai concesso, diciamo, agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Blackout in continuità, infatti ti abbiamo chiamato oggi, ma non finisce qui perché c'è un appuntamento, insomma, che per queste ragioni l'USB il 29 maggio sarà presente con un presidio di protesta sotto gli assessorati regionali alla sanità, no? Del Ministero della Salute a Roma.
Sì, sì, esattamente. Noi saremo in molte regioni italiane, sotto gli assessorati regionali di molte regioni italiane, da Lombardia, e tra queste non ricordo al momento se in Piemonte c'è programmata un'iniziativa, questo non me lo ricordo. E i temi ovviamente saranno quelli del decreto sicurezza soprattutto, ma ovviamente poi ci sarà una declinazione della protesta regione per regione. Ovviamente in Lombardia la declinazione non potrà essere quella che l'attacco al sistema criminale che ha prodotto un numero di morti che non ha eguali in nessun'altra parte del mondo. Questo come densità lo possiamo affermare con certezza. Tra l'altro stiamo aspettando con veramente molta ansia la pubblicazione dell'ultimo report che riguarda l'RSA di tutta Italia, che ormai è imminente, dovrebbero mancare minuti, ore da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, perché sarà molto, come dire, sarà molto interessante andare a leggere i dati definitivi rispetto all'RSA. Io vi ricordo che in Lombardia, quando i dati, la ricerca dei dati era ancora al 41% del campione, e si era soltanto al 12 di aprile, in Lombardia c'erano già stati 3.085 morti nell'RSA, almeno quelli ufficiali, che era già un dato impressionante, considerato che è passato un mese e mezzo e che riguardava solo il 41% delle strutture. Anche questa era una classifica che vedeva Lombardia ampiamente in testa alle classifiche regionali, avendo almeno quattro volte in percentuale i morti del Veneto e 6 volte quelli dell'Emilia, dell'Emilia Romagna. Questo sarà un dato a cui presteremo molta attenzione, probabilmente se verranno confermati alcune teorie che noi stiamo immaginando sul sistema dell'RSA, che è stato, come dire, trattato peggio di quello sanitario. Noi l'intenzione è quella di fare un'esposta alla Procura della Repubblica per capire quante tra le migliaia di morti dell'RSA, che noi ormai stimiamo essere attorno ai 10.000, se non qualcosa in più, se sono veri i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, come ritengo che lo siano, di fare un'esposta alla Procura della Repubblica per capire quanti di questi morti siano imputabili a tutte le carenze del sistema dell'RSA. E vi ricordo che gli operatori dell'RSA hanno lavorato per molto tempo in assenza di dispositivi di protezione individuale, quindi senza mascherine, senza camici, in tante RSA, visto che sono assolutamente fuori dal controllo regionale. Abbiamo certezza che gli operatori hanno lavorato anche essendo positivi, asintomatici. È una situazione veramente drammatica. E tutto questo un ruolo importante l'hanno avuto le ATS, che diciamo qua si chiamano ATS in Lombardia, ma altrove sono note ancora come ASL, che dovevano individuare le strutture RSA dove mandare i malati. Ecco, i malati positivi. Questo è, come dire, l'ennesimo atto di follia della Regione Lombardia, è quella di prendere i malati Covid dagli ospedali anche a bassa intensità e mandarli nelle RSA, perché ovviamente negli ospedali non c'era più posto, mentre la sanità privata latitava, e anche questo ieri sera è stato spiegato molto bene dal report. La sanità privata si è attivata solo dopo che sono stati sottoscritti i contratti regionali per stabilire quanto le regioni avrebbero dovuto versare per ogni tipologia di ricovero. Questo è, come dire, un aspetto molto molto inquietante, ovviamente. Noi speriamo che ci sia qualche soggetto all'interno del panorama politico che capisca la necessità di ridisegnare completamente questo sistema sanitario. Se ripartiamo dal decreto rilancio, da quell'approccio tutto basato sull'emergenza, tutto basato sulla provvisorietà, tutto basato sul precariato, invece stiamo andando esattamente nella direzione opposta.
Stiamo andando nella direzione opposta e non in quella che preannunciata che ci aspettavamo, quindi qualcosa sa da fare.
Ahimè.
Mi sa. Quindi ringraziamo Pietro Cusimano, Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego, per il suo intervento su di queste libere frequenze blackout. Grazie Pietro.
Grazie a voi, buona serata a tutti.
A presto, ciao.